Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Dunque, non poteva esserci un passaggio di consegne tra il premier uscente e il premier entrante, il premier incaricato, e quindi Giorgia Meloni, è più formale e istituzionale di quello di oggi, perché mentre siamo con gli occhi fissi sulla porta del Quirinale e sui corazzieri che la presiedono per capire quando uscirà Giorgia Meloni, che come ricordava anche il nostro Vincenzo Miglietta dovrebbe accettare l'incarico senza riserva, quindi avere già la blindatura della lista dei ministri, nel frattempo, in un orario leggermente sfasato, cioè nella tarda mattinata, c'è stato anche il saluto di Mario Draghi ai suoi colleghi europei, Macron, Scholz, e chiaramente c'era il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea per raggiungere un accordo che soddisfa tutti. Adesso poi analizzeremo anche questo nel corso del programma, sul tetto del gas, sull'oscillazione, sull'evitare i picchi, sugli acquisti congiunti, e è stato salutato poi da tutti anche con una clip, diciamo, che non vi faremo sentire, organizzata dagli altri capi di governo e di Stato per il saluto di Mario Draghi, una clip che ha ripercorso la sua presenza ultra trentennale in Europa, ma soprattutto dal famoso whatever it takes, che salvò di fatto l'euro, perché è entrato anche nei dizionari. Dicevo, passaggio di consegne molto istituzionale, perché Draghi ha salutato e Giorgia Meloni sta per annunciare, in quanto Presidente del Consiglio incaricata, la lista dei ministri. Vedremo le conferme, e alcune venivano già individuate da Vincenzo Miglietta. Noi parleremo di questo, chiaramente faremo ascoltare in diretta la lista dei ministri e anche chiaramente di quello che è successo a Bruxelles, successo o non successo per alcuni, anche se devo dire che il premier uscente Draghi era molto soddisfatto dell'accordo raggiunto dopo uno scontro che molti hanno riportato anche duro ieri sera con Scholz, con il leader, il cancelliere tedesco Scholz. Devo dire che poi le cancellerie hanno anche registrato quella presa di posizione ieri di Macron, molto critico sulla posizione tedesca. Alcuni hanno parlato anche di una sospensione dell'asse franco-tedesco. Ieri Macron aveva detto: la Germania sbaglia a isolarsi, è un rischio per tutta l'Europa, oltre che per la Germania stessa. Riferimento era l'opposizione tedesca a trovare un accordo comune sul tetto di gas e quant'altro. E adesso arriveremo poi appunto anche a questo. Cercheremo di capire che tipo di accordo sia stato, perché è vero che un effetto, lo ha ricordato la von der Leyen, ma possiamo ricordarlo anche noi, c'è già stato sul mercato, dimostrazione che, a mio avviso, Draghi aveva ragione quando diceva che anche solo l'annuncio di un accordo un po' sul modello del whatever it takes, dell'effetto che ebbe il suo annuncio sui mercati, facendo calare e crollare poi lo spread, l'annuncio di un accordo di massima raggiunta ha fatto calare il prezzo del gas di oltre l'11%, quasi il 12%, a 111-112 euro a megawatt ora. Tra l'altro ricordo che un anno fa eravamo a 43, perché lo dico? Perché vuol dire che siamo a due volte qualcosa un anno fa, ma soprattutto che siamo a un terzo rispetto al picco di agosto. Draghi si è detto fiducioso che in base anche all'accordo raggiunto i cali continueranno e verranno mantenuti nel prezzo del gas, e questo porterà poi a un calo della bolletta del gas per le famiglie, ma anche e soprattutto della bolletta più importante per le famiglie e per le imprese, che è quella elettrica. Il 40% del gas è fatto, il 40% dell'elettricità è fatto con il gas. Segnalo che oggi, visto che stiamo parlando anche di gas, è arrivato via libera con prescrizione della conferenza dei servizi alla nave rigassificatore a Piombino, che rimarrà lì per 3 anni e poi verrà spostata in un impianto fisso. E a questo punto martedì dovrebbe arrivare la decisione finale del Presidente della Regione Toscana Giani. Il sindaco di Piombino, contrariamente a quanto aveva detto in passato, ha detto che comunque lui farà ricorso al TAR. È anche a Ravenna, è vicino il via libera della conferenza dei servizi, dopo che l'abbiamo raccontato col sindaco, c'è stato un voto bipartisan del Consiglio Comunale e sarà ancorato al largo della costa. Di cosa si tratta? Perché molti ci hanno chiesto, ma si tratta delle due navi comprate da Snam. In tutto il mondo ce ne sono solo 25 con una capacità come quelle che abbiamo comprato noi. Sono 45 le navi che possono ricevere gas liquefatto e rigassificarlo, non sono tantissime, di cui 25 che hanno una capacità di stoccaggio di GNL di gas liquefatto tra i 160.000 e i 180.000 metri cubi. Noi ne abbiamo comprate con Snam due. Una si chiama, la sigla è FSRU, sarebbe Floating Storage and Regasification Unit. Vabbè, una si chiama Golar Tundra ed è quella destinata a Piombino, e l'altra si chiama BW Singapore, che è destinata a Ravenna. Ognuna di queste ha una capacità di stoccaggio di 170.000 metri cubi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in un anno ognuna di queste, a ciclo continuo, produce, può rigassificare 5 miliardi di metri cubi di gas, messi assieme fanno 10. In questo momento i tre rigassificatori che abbiamo fanno 16,25 miliardi, 10 vuol dire ridurre ulteriormente la metà, anche sì, la metà di quanto stiamo importando dalla Russia. Ecco perché l'importanza delle navi rigassificatrici. Per quello che riguarda invece il prezzo del petrolio, segnalo che oggi è fermo, $84 il WTI, a $92 il Brent, e continuano i rincari, scusatemi, i ribassi nella benzina. Adesso la SEF è scesa 1,701 euro al litro e il gasolio 1,890 al litro. Ricordo che sarebbero ampiamente tutti e due sopra i 2 euro se non vi fosse stato l'intervento prorogato ieri, l'altro ieri dal governo del taglio di 30,5 centesimi tra accise e IVA. Vedo molti, un giornalista serio farebbe raffronto fra il gas russo e il gas rigassificato a prezzi reali. No, perché non me ne frega nulla del gas russo. Che finché la Russia continua a uccidere, massacrare, bombardare civili, è giusto arrivare il prima possibile alla riduzione quasi scomparsa del gas russo. Dopodiché, se lei dice andiamo a comprare gas dove più ci conviene, è un altro discorso, ma deve escludere la Russia, c'è una guerra in corso delle sanzioni, le piace o non le piace. Allora, vedo alcuni filo russi, sarà interessante vedere anche la manifestazione per la pace, tutti siamo per la pace, vorrei vedere, sarà bello capire se transiterà anche davanti all'ambasciata russa o sarà solo contro l'Ucraina e contro l'America, come poi il finto pacifismo, come lo chiamano alcuni. Va bene, invece noi restiamo sui mercati finanziari. Draghi ha anche detto che la reazione dei mercati dimostra che l'Italia è un paese solido, e quindi non c'è stata nessuna reazione dei mercati alla crisi di governo che si è aperta appunto a luglio. La borsa adesso come va? Va a meno 0,75% a Milano, meno 1% a Parigi, meno 0,50% a Francoforte, Londra più 0,1%, Dow Jones più 0,70%, bene Leonardo più 2,16%, Unicredit più 1,5%, Fineco più 1,30%, male ma non malissimo, cioè non sono cali allarmanti. Altri titoli, Campari perde il 2,70%, poi abbiamo anche da questo punto di vista Moncler meno 2,70% anch'esso, Amplifon meno 2,30%, Inuit meno 2,30%, come Buzzi Unicem, Nexi il 2% di calo, come Enel. Allora, per quello che riguarda invece gli altri temi, beh, oggi la puntata sarà monopolizzata chiaramente dal doppio fronte europeo e italiano. Guardate, vigliacco, tu i soldi per pagare il gas americano ce l'hai, ma chi vi ha detto che il gas è americano? Ma lo volete piantare adesso? Volete, c'è un nuovo governo politico, e mi sembra che si potrà, tutti quelli che mi hanno frantumato i cabasisi negli ultimi anno e mezzo contro Draghi, adesso saranno contenti. Spero di non ricevere più messaggi contro Draghi, visto che Draghi appunto ha salutato, e poi vi sarà il passaggio chiaramente di consegne. Draghi ha rivendicato anche il fatto che, sarà ed è stato un passaggio di consegne molto ordinato. Questa, il lavoro fatto è la miglior garanzia dell'aiuto in qualche modo che si può dare al nuovo governo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, le altre notizie in breve. Deve essere brutto lavorare in un posto dove ti impongono le idee, non sei nemmeno libero di respirare. Vabbè, deve essere bello invece lavorare in un posto in cui l'era 17:20 ha tempo per sparare ste minchiate. Cosa le posso rispondere? Eccola, quell'altro, a te non te ne frega nulla delle bollette perché hai i soldi per pagarle. Adesso. Va bene, va bene, va bene. Allora, adesso analizziamo. Anch'io ho, quando vedo che tutti sono contenti, Orban è contento, Scholz è contento, un po' di sospetto mi viene se si è ottenuto veramente. Però adesso vi arriveremo. Il Belgio ha detto che in 2-3 settimane è possibile avere una buona soluzione. E ancora poi ci sono delle reazioni, continueremo la relazione molto buona con l'Italia, sia Scholz che Macron, la nostra relazione con l'Italia non cambia e ci mancherebbe. Scholz ha detto che bisogna però fare ancora molto lavoro tecnico sul price cap, non ha chiuso sul nuovo debito comune, ha detto vediamo cosa si può fare. Evidentemente la posizione italiana ma anche quella francese stanno pesando, e Scholz ha sempre detto siamo fiduciosi su un accordo, non servirà un nuovo summit, ha detto vogliamo limitare i picchi e non un vero price cap. Poi c'è Rutte che ogni volta fa il bastian contrario, difficile che il price cap sia pronto in 2-3 settimane. Ma Rutte una cosa gliela voglio dire, a parte tante altre cose, ma invece che dire sempre no così no, la proposta olandese qual è? Mi chiedo. Perché sai, è comodo come quello che ti entra in ufficio, ti elenca solo i problemi. Qualche soluzione, cioè non va bene il price cap. Qual è la proposta olandese? Lasciare libero quel mercatino di Amsterdam in balia di qualunque speculazione, per cui il prezzo va in un mese da 320 a 111, cioè non si è mai visto in natura, in mercati seri, se in assenza di notizie esterne. Infatti il petrolio, che è un mercato serio, non si muove in quel modo. No, chiedo. Perché Rutte è figo, è bello, è fotomodello, però poi proposte concrete ne abbiamo ancora sentite. Dunque, allora, qualcuno mi chiede l'euro su dollaro a 4,98, è poco mosso da questo punto di vista. Altre notizie in breve, sì, ce ne sono, ruotano sempre attorno alle previsioni. Fitch dice guardate che il prezzo del gas resterà alto anche il prossimo anno, vedremo. Twitter in calo, Wall Street perde il 5,5%. Le notizie che arrivano sulla nostra industria, o meglio, parliamo prima del deficit europeo, è calato nel 2021 al 5,1% e nel secondo trimestre è calato al 2,1%. Manca però il dato italiano che è tra i più alti, poi c'è Malta 6,6%, Spagna 4,2%, Belgio 4%, il deficit italiano dovrebbe essere intorno al 5,2-5,1%. Poi c'è un'intervista che segnalo del ministro uscente, a questo punto Daniele Franco, ministro dell'economia, che dice una cosa che a mio avviso il nuovo governo dovrebbe tenere presente ogni giorno, e cioè il caso britannico, e sì che la Gran Bretagna non ha il nostro debito, insegna che serve molta cautela sui conti, sul disavanzo, perché se poi i mercati credono che tu non sia sostenibile, iniziano a massacrarti come hanno fatto con la Gran Bretagna. dicevo, la produzione meccanica italiana nel 2022, lo dice Anima, che è l'associazione di categoria di Confindustria, più 5,3%. Però insomma i risultati fanno comunque ben sperare e sono un segno della forza con cui la meccanica italiana sta reagendo alla crisi energetica. La Banca d'Italia stima un PIL nel 2022 a un più 3,3%, ma con una frenata nell'ultima parte dell'anno, tant'è che l'anno prossimo sarà solo dello 0,3% grazie al PNRR. Ci saranno 300.000 occupati in più da qua al 2024. E poi ancora, per quello che riguarda le dichiarazioni della Banca d'Italia, anche la Banca d'Italia ha certificato che si stanno riducendo le importazioni dalla Russia e soprattutto quello, il peso del gas. Tra metà marzo e metà ottobre gli acquisti della Russia hanno fatto meno 60% rispetto al 2021, allo stesso periodo del 2021. Sono chiaramente aumentate quelle della Norvegia, Azerbaigian, Algeria, Stati Uniti e ho dimenticato qualcuno, no. E poi la Banca d'Italia, lo dice la Banca d'Italia, prendetela con lei, la Banca d'Italia stima un forte impatto negativo sull'economia russa a fronte di conseguenze modeste per i paesi fornitori, dato il ridotto peso della Russia nelle loro esportazioni totali di beni. Cioè dice sostanzialmente la Banca d'Italia che l'impatto sta avendo e sarà molto forte sulla Russia, molto meno forte sui paesi al di là del gas, perché guardate che l'export italiano in Russia poi in alcuni settori era particolarmente era più forte, ma mediamente valeva il 5% del totale, non è una gran cifra. Poi so benissimo che in alcuni distretti calzaturieri li abbiamo intervistati, le Marche per esempio, c'era invece una vocazione verso quel mercato, però insomma. Allora andiamo a chiudere questa prima parte in attesa che si apra la porta. Ah no, due cose, sui taxi vedo alcuni tassisti che mi scrivono: guardate, al di là di quello che pensano alcuni, io posso testimoniare personalmente che per spostamenti di lavoro recenti, Napoli, Roma, Milano, Verona, Bologna, le attese per i taxi ormai sono stabilmente davanti quando esci dal treno e anche dall'aeroporto, diciamo stabilmente sui 25-30 minuti. Parlato con i tassisti, dicono: ma mancano i taxi, è il traffico. Non, oddio, sarà anche il traffico, per carità, però faccio notare che il rapporto, per esempio, Milano e Roma di licenze presenti in base al numero di abitanti, Barcellona ne ha il doppio di taxi. Poi avevamo tutta la classifica, ve la tiro fuori se volete. Cioè le altre capitali europee hanno un numero di taxi che è dal doppio a livelli più alti rispetto a quelli di Milano e Roma. Poi ci sarà anche il traffico, che però esiste anche a Parigi, esiste anche a Barcellona, ma è chiaro che se tu avessi qualche taxi in più, traffico o non traffico, ti arriverebbe prima, perché non è che i taxi ci sono e restano bloccati nel traffico, tu li aspetti perché non ci sono, saranno bloccati nel traffico, vabbè. Lo dico perché a Milano ci vogliono più taxi, l'ho detto non solo l'assessore alla mobilità ma anche il sindaco Sala, e loro sono contrari all'aumento delle licenze, sì, perché gli interessa più la licenza che quanto attende il cittadino. Però io lo dico con massimo rispetto, non potete far finta di niente, di non vedere le code chilometriche che ci sono nei luoghi principali, e sto parlando di un periodo in cui non c'era Salone del Mobile, Settimana della Moda o quant'altro, un periodo normale. Dunque, e l'altra notizia invece è un po' più così allegra, diciamo, anche se parlare di allegria nel Ponte dei Morti fa un po' ridere. Saranno 11 milioni, quasi 12 milioni di italiani che si metteranno in viaggio per il ponte del 1° novembre, quasi il 20% della popolazione, con un giro d'affari di 3,5 miliardi. L'indagine di Federalberghi, il 96%, ben più del 2021, resterà in Italia, solo il 4%. Tra chi resterà in Italia, località d'arte le prime, 1 su 4, la montagna 21%, mare 20%. E l'82% ha detto che è stato condizionato nella scelta della meta soprattutto in relazione agli effetti del caro energia scaturiti dall'invasione russa in Ucraina. Oh. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Le scuole non fanno il ponte? Sì che lo fanno, quello che so io sono chiuse molte volte le scuole. Allora, chi continua a scrivere pagliaccio, adesso c'è il meteo, la pubblicità, io vado a mettermi il naso rosso finto e poi torno in diretta.
Focus Economia.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.
Oh, allora, mentre stiamo aspettando, ma qui c'è da fare una riflessione anche, perché un'ora inizia a essere un po' tanto, che si apre la porta, adesso vi arriviamo. C'è questo ascoltatore che mi ha mandato, penso, 40-50 WhatsApp dicendomi pagliaccio, poi ho scoperto che fa il tassista, perché dice che il tema dei taxi è dovuto anche al fatto che a Milano a mezzanotte la metropolitana, una città metropolitana, chiude. Per carità, i treni arrivano anche dopo mezzanotte, sì, non tantissimi, gli aerei anche, e la metropolitana chiude a mezzanotte, sì, lo so, è una delle spiegazioni che danno i tassisti a Milano, ma penso anche a Roma. Sarà sicuramente vera, però i casi che citavo io e che citano molti ascoltatori non riguardano dopo mezzanotte, riguardano le 7 di sera, 8 di sera, 9 di sera. È inutile che ogni volta trovate una scusa, ci sono troppe, poche licenze di taxi. Se guardiamo quelle che hanno, adesso fra un po' se non le do la classifica, sono pazzi i vostri colleghi a Barcellona e a Parigi. Comunque, dai taxi andiamo invece a chiudere la giornata, adesso non rispondo più a nessuno. Sì, c'è un elemento politico, adesso non voglio iniziare a fare speculazione. Certo che rispetto a quello che avevamo capito dopo la mattinata, e cioè sicuramente sarebbe salita Giorgio Meloni accettando senza riserve, perché la lista insomma era blindata, evidentemente così stanno ipotizzando molti cronisti parlamentari, ci potrebbe essere qualche problema in più su qualche nome di ministro vista l'ora di durata. Fra poco ci colleghiamo anche con Elisabetta Fiorito, anzi adesso è in collegamento Elisabetta Fiorito, la chiamo perché è lì che sta seguendo le consultazioni, mi interessa capire, è tutto per carità interlocutorio, però capire se questa è un'ipotesi che sta circolando anche tra tutti i colleghi che sono parlamentaristi o quirinalisti che sono lì presenti.
È nostra piccola vita. Il nostro grande cuore.
Allora, adesso poi andiamo invece adesso far arrabbiare quelli che continuano a parlare di male di Draghi. Draghi se n'è andato, sembra un po', cioè ormai deve fare solo la consegna della campanella. Però oggi sì, genoflesso a Draghi, ma cosa scriverete adesso che Draghi non c'è più? Genoflesso alla Meloni, non so. Allora, Draghi, conferenza stampa oggi, ma ci colleghiamo. Allora, se c'è Elisabetta Fiorito, vorrei un attimo fare un aggiornamento con Elisabetta. Elisabetta, mi senti?
Sì, ti sento.
Ecco, stavo dicendo, volevo capire se però è anche quello che circola tra i colleghi lì presenti, che forse la Giorgia Meloni è arrivata alle 16.25, è entrata, è più di un'ora che è dentro. Voglio capire, magari è semplicemente anche per un atto di rispettoso per non entrare e far sembrare che la cosa sia troppo veloce, oppure tra i colleghi inizia a esserci qualche dubbio su come Mattarella abbia accettato la lista?
No, allora ci sono delle piccole novità. Rassin potrebbe andare al Mise e sembra che Cingolani potrebbe rimanere alla transizione ecologica. Questi sono i gossip che ci furono.
Io sento malissimo la Fiorito, dobbiamo riprendere il collegamento, perché così non ho capito solo che forse Cingolani potrebbe sempre attraverso le voci restare alla transizione energetica, e poi non ho capito quasi niente, vediamo se riusciamo a riprendere Fiorito. Mi senti Elisabetta?
Sì, Sì, sento. Allora, praticamente Cingolani potrebbe rimanere alla transizione ecologica, Urso andare alla difesa, sottosegretario alla presidenza del Consiglio potrebbe diventare Crosetto. Poi c'è anche un gossip che parla della Moratti alla cultura che potrebbe rientrare. Insomma, è una lista che in questo momento non è così fissa come si era creduto quando è salita Giorgia Meloni. E potrebbe quindi essere soggetta ancora a dei mutamenti, e a quel punto è chiaro che si dice anche di un ritorno di Panetta all'economia, quindi questo potrebbe inficiare il problema di Giorgetti e potrebbe diventare un problema per la Lega. Quindi insomma, ci sono delle caselle che stanno cambiando, ecco perché questa lunga discussione.
Senti, ma tu e i colleghi, siete d'accordo che il tempo è troppo lungo? Perché adesso non...
Allora sì, no, dunque è normale che quando il Presidente del Consiglio incaricato scioglie la riserva c'è sempre molta, cioè il colloquio è sempre molto lungo, quindi questo qui è, però questo è eccezionalmente lungo perché vuol dire che la lista comunque si sta componendo in questo momento. Ecco, ci sono queste piccole correzioni, quindi ricordiamo, potrebbe esserci Fratin a Mise, Cingolani restare alla transizione ecologica, si parla anche di ritorno di Panetta all'economia, la Moratti potrebbe andare alla cultura e a proposito poi ai rapporti con il Parlamento sarebbe escluso Maurizio Lupi e andrebbe comunque Luca Ciriani. Questo è
mentre sugli esteri verrebbe confermato Tajani?
Sugli esteri invece sembra che sia confermato Tajani, ma ricordiamo che anche qui non si sa se poi la Meloni procederà con i due vice premier, cioè Tajani e dovrebbe
e
essere confermato agli esteri e Salvini alle infrastrutture. Nordio dovrebbe essere confermato alla giustizia, però un'altra delle voci appunto diceva che lei non vorrebbe vice premier. Quindi insomma
c'è qualche...
è un tempo eccezionalmente lungo comunque.
Va bene, noi è chiaro che non ne può fregare nemmeno il Presidente della Repubblica né il Premier incaricato Giorgio Meloni, siamo in diretta fino alle 18.30, poi chiaramente la diretta inizierà anche con la Zanzara, a quel punto vi daremo l'aggiornamento. Grazie intanto Elisabetta Fiorito. Da Roma ci spostiamo invece a Bruxelles, dove è andato il nostro inviato Sergio Nava per seguire appunto il vertice dei capi di governo oggi a Bruxelles. Sergio, buonasera.
Buonasera Sebastiano.
Capi di governo. Allora, intanto fammi partire con ordine da Draghi in conferenza stampa, perché Draghi ha detto due cose importanti, come anche l'ascito, altro che campanella, al governo che sta per insediarsi Meloni. Ha detto il fatto che siano state accolte le nostre richieste, quelle che partivano dall'Italia, dimostra come l'Italia può e deve essere al centro del progetto europeo, ha tutte le capacità per essere protagonista.
L'Unione Europea è fondamentale per la sicurezza, la stabilità, la prosperità degli Stati membri, del continente e del mondo intero. L'Italia deve essere al centro del progetto europeo, con la credibilità, l'autorevolezza, la determinazione che si addice ad un grande paese fondatore quale siamo stati noi. Però abbiamo sempre detto che la risposta alla crisi doveva essere europea. Dobbiamo preservare l'unità dei nostri paesi, essenziale per continuare a sostenere l'Ucraina e per imporre la massima pressione sulla Russia. Dobbiamo difendere il mercato unico, che è centrale per il benessere e la competitività dell'Unione Europea. Dobbiamo preservare la coesione sociale nei nostri paesi, sostenere l'economia in questa fase di rallentamento e impedire il rischio di stabilità finanziaria, di instabilità finanziaria. Quindi una forte risposta europea è nell'interesse dell'Italia ed è anche nell'interesse dell'Europa. Le decisioni di questa notte, come ho avuto modo di dire ieri notte andando a casa verso le 3, mi hanno reso soddisfatto. Il pacchetto approvato accoglie tutte le proposte dell'Italia. la creazione di un corridoio per i prezzi del gas, il disaccoppiamento tra i prezzi di gas e quelli dell'elettricità, la necessità di avere strumenti comuni per affrontare e mitigare il rincaro dei prezzi dell'energia, l'effetto del rincaro dei prezzi dell'energia su imprese e famiglie.
Alcuni dicono mi dispiace quella via Draghi, altri sono contenti e si chiama democrazia, come non sanno in Russia e in Cina. Allora, Sergio Nava in collegamento con noi, buonasera Sergio.
Buonasera Sebastiano.
Ti faccio ascoltare ancora un altro passaggio, perché poi la domanda più difficile, o meglio la risposta più difficile me la devi dare tu, perché quando io vedo che tutti sono contenti, Scholz ha detto non c'è price cap, abbiamo messo però, vogliamo evitare i picchi, Draghi era contento, insomma, ho qualche perplessità, perché Draghi ha anche aggiunto con l'accordo presto arriveranno bollette più basse.
Alcuni effetti comunque di questa decisione sono già visibili. La decisione di questa notte, come gli annunci dei mesi scorsi, hanno portato a un calo del prezzo del gas. Il prezzo del gas sul mercato TTF, che aveva toccato i 350 euro per megawattora ad agosto, è sceso a 116 euro, circa un terzo. E oggi, dopo che si è diffuso il fatto che avevamo la notizia che avevamo trovato un accordo, ha perso il 10%. A dimostrazione che la componente speculativa che c'è nella formazione di questo prezzo è molto rilevante. E questo era il modo con cui andava affrontata questa crisi fin dall'inizio. Quindi è un'ulteriore prova della bontà delle nostre proposte, che si tradurranno presto in bollette più basse.
Sergio, voglio capire le proposte. Draghi è più che soddisfatto, l'accenno polemico è quello nello scontro, poi magari se ci racconti anche un po' di retroscena, a noi risulta che ci sia stato anche di nuovo uno scontro forte con Scholz ieri, tra Draghi e Scholz, dopo il traffico. Però posso dire una cosa adesso, ragazzi, io non so che cosa bevete prima di questo programma, ma come si fa a scrivere non abbiamo avuto governi votati dal popolo per più di 10 anni? Ma lei dov'era negli ultimi 10 anni? Mi scusi, l'elezione del 2018 lei dov'era? In bagno? Lo sa che è uscita una maggioranza giallo-verde eletta dal popolo? Ma dov'era? Dopodiché si è formata un'altra maggioranza di gente sempre eletta dal popolo, non è che fossero dei marziani calati col paracadute. A meno che non voglia dire che ogni volta che non le piace il governo che c'è si debba andare a elezioni. Non prevede questo la Costituzione. La Costituzione parlamentare prevede che se c'è una maggioranza in Parlamento il governo va avanti. Tant'è che abbiamo avuto il governo giallo-verde, espressione del voto popolare nelle elezioni 2018, poi si è creata un'altra maggioranza e poi c'è stata una coalizione molto ampia tra Fratelli d'Italia. Ma sono tutti votati dal popolo e nessuno veniva dalla luna. Quindi cerchi un po' anche di fare pace col cervello mentre noi andiamo sul traffico.
Sono Maria Latella e ogni domenica alle 8:30 prendo il caffè con voi e con un ospite del mondo della politica, dell'economia, della società. Vi aspetto ogni domenica alle 8:30 su Radio 24 con il caffè della domenica. E poi ci ritroviamo anche su podcast sulle principali piattaforme.
Ultimi 100 metri, esce Shang, esce anche Kova. Esce Kova, spalla a spalla, Schildauer. Kova! Magnifico! Ha vinto la medaglia d'oro!
Ci sono storie di sport che non smetteresti mai di farti raccontare. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24.
Focus Economia.
Allora sì, ci sono anche altri ministeri dell'istruzione e del merito, come ministero che ha cambiato nome, il ministro sarà Valditara. Io personalmente posso confermare, qualcuno mi chiede la Calderone, che insomma viene da profonda conoscenza del mondo del lavoro, perché è stata presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro da fine del 2006 e si è specializzata nella gestione delle grandi crisi aziendali su aziende sia private che partecipate. Lina Palmerini, buonasera.
Buonasera.
Allora,
ciao.
Vedo che le reazioni più critiche sono sul nome sovranità alimentare. Vabbè, evidentemente sarà la tutela della produzione nazionale, però a te chiederei più che un giudizio sui nomi, se vuoi volentieri, estetico, il giudizio politico su come si sono ridefiniti o come, che tipo di rapporti, chiamiamoli così, di forze, di equilibri interni alla maggioranza di centrodestra ti sembra che emergano da questa lista, o magari anche semplicemente una conferma degli equilibri esistenti?
Allora, poi se mi permetti dirò una cosa anche su come sono stati ribattezzati alcuni, sì, ministeri, perché non è casuale, c'è un significato politico. Per quanto riguarda invece la domanda che mi facevi, beh, insomma, da questa lista si mette un punto su tutte le liti che sono state aperte in queste ultime settimane. Quello che pesano sono i no che Giorgia Meloni ha detto. Vediamo subito giustizia, e la giustizia non è andata a Forza Italia, così come non è andata a Forza Italia il Ministero dello Sviluppo Economico, che adesso si chiama delle imprese e del Made in Italy. Quindi ci sono due no pesanti a Forza Italia che hanno causato tutto quello che abbiamo raccontato in questi giorni. C'è il no pesante anche a Salvini, perché l'interno, come sappiamo, è una casella a cui lui ha dovuto rinunciare. Poi l'altra novità dal mio punto di vista è l'agricoltura, perché anche l'agricoltura era un ministero che era diciamo dei desiderata della Lega, e anche questo invece è entrato nell'orbita di Fratelli, sì, d'Italia, anche ribattezzato non a caso. Io credo che in quella sovranità alimentare ci sia un po' anche della diciamo trattativa, negoziato con l'Europa, credo. E poi direi che invece di fare un conto di quanti ministeri vanno a un partito piuttosto che all'altro, bisogna pesarli, e quindi i ministeri di peso sono molti ministeri che vanno a Fratelli d'Italia, come dicevo, la giustizia, il Ministero delle Imprese. Metterei anche il Ministero dell'Economia, il MEF, perché il MEF va a Giorgetti, ma è una scelta di Meloni, Draghi, Franco. Abbiamo visto oggi un endorsement importante,
sì, di Franco,
dell'attuale Ministro dell'Economia, esatto.
Cioè, e poi c'è anche Crosetto alla difesa, che è un ministero, vista la situazione internazionale, molto importante in questo momento.
Esattamente, quindi diciamo il riequilibrio è su delle caselle che pesano molto, quindi è un riequilibrio proprio di sostanza politica, e in questo credo che si debba mettere anche la questione di come sono stati ribattezzati alcuni ministeri, cioè in quei nuovi nomi c'è un'intenzione politica. Come dicevo, nell'agricoltura io credo ci sia tutto il tema delle trattative in Europa e sulle questioni, per esempio, OGM, cibi finti, insomma tutte quelle polemiche che fanno molto
i vari semafori al cibo italiano, certo.
Esattamente, così come istruzione e merito, perché c'è una battaglia su questo che secondo me si sposa anche con la questione del reddito di cittadinanza, quindi questo messaggio politico che le cose le ottieni se te le meriti. Poi l'altro tema è quello del sud, no, con il ministero.
Beh, molti fanno notare anche che il famoso ministero della transizione ecologica è tornato a chiamarsi ministero dell'ambiente, non c'è più la parte transizione.
Esatto,
per
perché anche lì sicuramente, anzi vi ascolto, quindi so che voi parlate molto spesso delle questioni della transizione ecologica legate alla questione delle ristrutturazioni aziendali, tutto il tema dell'automotive. E quindi anche lì è c'è un messaggio politico, nel senso che ridiscutiamo le scadenze della transizione ecologica che fanno male alla manifattura italiana.
Così come è inutile girarci attorno anche il fatto che Eugenia Maria Roccella, le cui caratteristiche, diciamo, di cattolica, anche abbastanza integralista, sono state ricordate prima di Elisabetta Fiorito, prenderà un ministero che si chiamerà della famiglia, pari opportunità, ma anche della natalità. Anche questo è una chiara indicazione, diciamo, di indirizzo politico.
Esattamente. Anche su questo lei mette insieme tre concetti. Sappiamo che nei giorni scorsi c'era stata, insomma, varie polemiche sul fatto che lei potesse cancellare le pari opportunità, proprio lei, prima donna Presidente del Consiglio. E invece ha unito tutti e tre questi concetti. È un po' lo stesso discorso che faceva sulla legge dell'aborto. Io non voglio abolirla, ma voglio che venga applicata integralmente e quindi tutelando anche chi non vuole abortire. Quindi, ripeto, ha disseminato, dando questi nuovi nomi.
Sì, aggiungo anche l'ambiente, perché l'ambiente, che dove andrà Paolo Zangrillo, si chiamerà Ambiente e Sicurezza Energetica. Che la dice un po' diversa rispetto alla transizione ecologica. Cosa voglio dire? Che pone l'accento sulla, in primis sulla sicurezza energetica e poi e anche l'ambiente, mentre la transizione ecologica già nel nome dava l'idea di che tu dovessi spostarti. Qui la priorità è la sicurezza energetica, come molte volte abbiamo detto. Nessuna sorpresa all'interno, invece, devo dire anche, anche alla, per quello che riguarda Tajani agli esteri, e anche il Ministero della Cultura. Qualcuno faceva notare lo scambio tra Crosetto alla difesa, da questo punto di vista, e Urso alle imprese Made in Italy.
Sì,
era uno scambio interno, diciamo.
Sì, erano due nomi. Beh, dal mio punto di vista Crosetto dà quella garanzia in più dopo tutte le dichiarazioni, diciamo, gli audio di Silvio Berlusconi, che hanno rimesso un po' in discussione. Quindi ha blindato sia la difesa sia il Ministero delle Imprese con due nomi di provata fede a Atlantica. Quindi erano tutto sommato interscambiabili, però la competenza di Crosetto sul settore della difesa è quella, diciamo, più spiccata, anche se Urso è stato presidente del Copasir.
Sì, certo. Vabbè, il resto mi sembra ministeri, per carità, importanti, ma leggermente più bassi. Mantovano, sottosegretario del Presidente del Consiglio, invece era già uscito, lì vedo poche novità. E sostanzialmente, così come i due vice premier sono stati confermati. Quindi potremmo dire che c'è stato un leggero ridimensionamento, neanche tanto leggero, di Forza Italia e in parte anche delle pretese della Lega?
Beh, sì, ti ripeto, quello che pesa in questa lista sono i no, di cui, insomma, ci siamo anche dimenticati, perché tutte le polemiche all'indomani del successo elettorale del centrodestra, in particolare della Meloni, tutte le polemiche sono state con Salvini. Ci ricordiamo settimane in cui si parlava solo del Ministero dell'Interno. Quindi lei si può dire in modo definitivo che ha vinto la sua prova di leadership sulla strada che l'ha portata al Quirinale e a Palazzo Chigi, perché i suoi no sono no che sono entrati nella lista dei ministri, quindi non sono stati dei no così che hanno fatto parte di una schermaglia, di un negoziato, di
un tatticismo, di
una
trattativa, certo.
Lei li ha portati a casa.
Oh, mi chiedono del Ministero dei Trasporti, in effetti adesso anch'io, andando con la lista così calda, non lo riesco a trovare il Ministero dei Trasporti. Sarà inglobato nelle infrastrutture, immagino. Eccolo qua, Salvini, Ministro delle Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e anche vicepremier, quindi immagino che i trasporti vada lì.
Sì, mobilità, quindi insomma lì non è cambiato.
Lì non è cambiato. E così come i ministeri anche più di peso non hanno cambiato nome, lo dico per come difesa, giustizia, esteri, nome, e anche il ministero all'economia. Grazie Alina Palmerini. Io dovrò dare a Sergio Nava, adesso sarò in collegamento di nuovo da Bruxelles, ancora due minuti di spazio. Sergio, di nuovo facciamo questo ping pong tra la lista dei ministri e quello che è stato deciso in Europa. Ti avevo interrotto quando ci stavi spiegando sostanzialmente la cornice che poi ha portato anche al calo del prezzo del gas oggi sul mercato di Amsterdam. Prego Sergio.
Sì, questo tornando alle conclusioni del summit, sostanzialmente c'è questa doppia ipotesi di tetto al prezzo del gas, una più fattibile che il corridoio con una prezzo massimo, una percentuale massima di oscillazione, poi c'è il modello iberico che probabilmente non si farà, e poi c'è tutta la questione più relativa agli acquisti congiunti che dovrebbero partire già il prossimo anno. 15% degli stoccaggi dovrebbe essere obbligatoriamente, se tutto va bene a quel punto, acquistato in modo congiunto dall'Europa. E poi anche la riforma del mercato dell'elettricità, il capo di gabinetto della commissaria Simpson Grassi ci ha detto che già al Consiglio europeo di dicembre presenteranno un documento con ipotesi di lavoro. Detto questo, una cosa importante, l'hanno detta sia Mario Draghi sia la Presidente della Commissione von der Leyen, è evidente la natura speculativa dei prezzi del gas, perché appena l'Europa dà l'impressione di agire effettivamente in modo deciso e unito, improvvisamente scendono. Questo è sicuramente il segnale più importante al di là delle conclusioni vertice.
E noi torneremo, Sergio, a parlarne. Grazie, Sergio Nava, inviato a Bruxelles, anche lunedì, perché c'è anche un'intervista che tu hai realizzato proprio su con la parte, diciamo, più di competenza tecnica sull'accordo raggiunto oggi a Bruxelles. Però il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie appunto a Sergio Nava, grazie come sempre a Alessandro Longoni e Daniele Brunetti per l'assistenza in redazione e in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.